Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Sono ovviamente preoccupata, è un problema che va risolto, non ne farei la catastrofe che sto ascoltando in questi giorni, che mi preoccupa per paradosso più del fatto in sé, perché noi dobbiamo ricordare che parliamo di un mercato importante, quello degli Stati Uniti, che vale circa il 10% delle nostre esportazioni totali. Noi non smetteremo di esportare negli Stati Uniti, quindi è sicuramente un problema che dobbiamo risolvere, ma attenzione all'allarmismo che diciamo sto vedendo in queste ore.
E come avete sentito, care ascoltatrici e cari ascoltatori, Giorgia Meloni, la nostra Presidente del Consiglio, continua a dire: certo, questi dazi sono sbagliati, lanciati da Trump, non fanno bene né a noi né agli Stati Uniti, né a noi come in senso come Europa, però dice no all'allarmismo, non è catastrofe, l'aveva già detto ieri al TG1, oggi l'ha voluto ribadire. In realtà però bisogna dire che è ancora stato un giorno terribile per le borse mondiali, in particolare l'Europa è andata molto male, ma anche l'Asia affondata. E poi Milano, per quanto riguarda la borsa italiana, è stata la peggiore, meno 6,5%. E poi la Cina, che ha lanciato i suoi controdazi nei confronti dei prodotti americani del 34%. Quindi ci collegheremo, come anche abbiamo fatto in queste sere, con il nostro corrispondente degli Stati Uniti per capire là, insomma, in presa diretta che cosa succede. Sotto è andato anche il dollaro, svalutato così il petrolio. E poi cercheremo di capire con un analista, anche per quanto riguarda piccoli investitori, piccoli risparmiatori, che cosa sia meglio fare in questo momento così turbolento. Per i vostri messaggi, le vostre riflessioni, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per WhatsApp 349-238-6666, numero appunto per i vostri messaggi scritti, mi raccomando, non audio, perché tanto non li posso mandare. 349-238-6666. Cominciamo, prima degli approfondimenti, come sempre, con la sintesi della giornata. Effetto dazi, Piazza Affari chiude a meno 6,53%, una delle più pesanti della sua storia, e Banca Italia taglia la crescita dell'economia italiana per il 2025 allo 0,6%, poi potrebbe anche peggiorare, mentre il presidente americano dichiara è l'ora di arricchirsi. La Cina reagisce subito con i controdazi del 34% sui prodotti americani. Meloni preoccupata, ma dice no ad allarmismi. Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto sicurezza, tutele legali per militari e polizia. Al sit-in a Roma, scontri tra forze dell'ordine e manifestanti. Il femminicidio di Ilaria Sula, oggi la lunga confessione di Samson. L'ho uccisa il 26 mattina nella mia abitazione, ha raccontato. Infermieri, continua la fuga dal sistema sanitario nazionale, altri tornano al sud per contenere i costi della vita. Partiamo quindi dall'effetto dazi, non si arresta l'ondata di vendite, il crollo delle quotazioni sui mercati azionari per i rischi economici globali innescati dai dazi di Trump. Grande incertezza confermata anche dal presidente della Federal Reserve, la banca centrale americana, che si scontra con Trump sul taglio dei tassi.
L'impatto economico dei dazi, ha detto il presidente della Fed, Jerome Powell, sarà probabilmente più ampio del previsto, con possibile aumento duraturo di inflazione e disoccupazione. Attendiamo chiarezza, aggiunge, prima di tagliare i tassi. E qui si è aperta una disputa con il presidente Trump, che preme. Jerome, ha scritto su Truth, non fare politica e taglia i tassi. La borsa di New York perde intorno al 5%, l'S&P 500 e il Nasdaq, dopo il meno 5% di ieri, e l'Europa ha chiuso con tonfi record il secondo giorno dopo i dazi di Trump. Milano la peggiore, meno 6,5%, in due giorni meno 10%, con le banche in cima ai cali insieme a Leonardo, meno 12%. Perdite oltre il 4% anche a Parigi e Francoforte, meno 5% Londra. In due giorni le borse europee hanno perso 1.241 miliardi di valore, azzerando i guadagni da inizio anno. I timori di frenata economica affossano il prezzo del petrolio, meno 7% a $61 il WTI americano, a $65 il Brent europeo, per entrambi il minimo dal 2021. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E la Banca d'Italia taglia le stime sul prodotto interno lordo, sulla ricchezza italiana, soprattutto per effetto dell'inasprimento delle politiche commerciali. Dice per il 2026 la stima di più 1,1% scende a 0,8%, nel 2027 da più 0,9% a più 0,7%. Le stime, si precisa, includono una prima e parziale valutazione dei dazi, ma non considerano eventuali ritorsioni nell'evoluzione dei mercati internazionali.
La risposta della Cina ai dazi americani alza il livello della guerra commerciale fra Stati Uniti e resto del mondo. Pechino annuncia dal 10 aprile tariffe aggiuntive del 34% su tutti i beni statunitensi e il ricorso all'Organizzazione Mondiale del Commercio. La Cina se l'è giocata male, si è fatta prendere dal panico, la replica del presidente americano che ribadisce: le mie politiche non cambieranno mai, e incoraggia gli investitori ad andare negli Stati Uniti. È un grande momento per diventare ricchi, ricchi come non mai, ha detto Trump. Mentre il Sudafrica chiede maggiori poteri per il WTO, l'Unione Europea prepara la sua risposta in vista del vertice dei ministri europei lunedì a Lussemburgo, assicurando che i controdazi cinesi non cambiano la posizione dei 27. Confermato il doppio binario, cercare spazi per avviare un negoziato e nello stesso tempo preparare la controffensiva. Vogliamo dare ai negoziati tutte le possibilità di successo per trovare un accordo equo, ma l'Unione Europea non rimarrà inattiva, ha detto il commissario europeo al commercio Šefčovič, incaricato dei colloqui con i negoziatori americani avviati con una prima videocall. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Si dice preoccupata dai dazi, ma anche dall'eccessivo allarmismo. Giorgia Meloni: non è una catastrofe, continueremo ad esportare negli Stati Uniti, dice la Presidente del Consiglio, che invita comunque l'Europa a ragionare su una deroga al patto di stabilità e su interventi a sostegno dell'automotive.
Sappiamo che l'automotive oggi è un settore colpito dai dazi in maniera importante, quindi forse dovremmo ragionare di sospendere le norme del Green Deal relative al settore dell'automotive.
Il ministro degli esteri italiani ricorda che i singoli stati non possono negoziare con Washington perché la competenza spetta a Bruxelles, un messaggio rivolto anche alla Lega. Le opposizioni intanto accusano Meloni di essersi fatta trovare impreparata. Il governo spagnolo ha già annunciato un piano da 14 miliardi per sostenere le sue imprese, sottolinea la segretaria del PD Schlein.
Ci aspettiamo anche sul versante nazionale un forte aiuto alle imprese, alle famiglie e ai lavoratori che rischiano davvero grosso, perché siamo un paese fortemente vocato all'export che quindi sarà fortemente colpito da questi dazi di Trump.
Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E a febbraio calano ancora le vendite al dettaglio, così come il potere d'acquisto delle famiglie. Negozi e minimarket segnano un meno 2,4% su base annua. Regge meglio la grande distribuzione. Intanto cresce la pressione fiscale, certificano così gli ultimi dati Istat.
Nel quarto trimestre del 2024 la pressione fiscale ha raggiunto il 56%, registrando un aumento di 1,5 punti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, complice anche una fase di particolare concentrazione di tributi e imposte. A rivelarlo è l'Istat, che sottolinea poi un miglioramento generale dei conti pubblici, con l'indebitamento netto delle amministrazioni che si attesta al meno 3,4% del PIL per l'intero anno, contro il meno 7,2% del 2023. Positivi anche i saldi primari e correnti: il primo ha raggiunto lo 0,4% del PIL, mentre quello corrente si è attestata all'1,6, ad indicare una gestione più equilibrata rispetto al passato. Sul fronte delle famiglie, il reddito disponibile ha subito una lieve flessione dello 0,1% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono aumentati dello 0,7%. La propensione al risparmio poi è diminuita dell'8,5%, insieme ad un calo del potere d'acquisto di circa 0,5 punti, di cui fa le spese la vendita al dettaglio, alimentare e non, con una contrazione meno marcata nella grande distribuzione. Infine le imprese, che hanno registrato un calo della quota di profitto al 42,4%, ma il tasso di investimento è cresciuto al 22,1%, numeri che riflettono una dinamica economica complessa tra segnali di ripresa e persistenti difficoltà. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E passiamo alla guerra russa contro l'Ucraina. Oggi si è conclusa la ministeriale NATO di Bruxelles, in cui è stato ribadito pieno sostegno a Kiev, ma anche qui è arrivato il riflesso delle tensioni per i dazi di Trump.
La due giorni di vertice con i ministri degli esteri dei paesi NATO si è conclusa per il segretario generale dell'alleanza con la graticola dei giornalisti, che a più riprese gli hanno chiesto conto delle pretese statunitensi nei confronti degli alleati. Da un lato i dazi, dall'altro la spesa del 5% del PIL in difesa, anche a costo di tagliare la spesa sociale. A lungo ha glissato Rutte. Io sono focalizzato sulla difesa, ripetuto, per affermare infine che non vede nelle scelte della Casa Bianca alcun contrasto con l'articolo 2 del Trattato Nord Atlantico relativo alle politiche e la cooperazione economica tra gli Stati membri. Secondo Rutte, la sfida della NATO resta sempre la Russia, anche se guarda con fiducia ai negoziati per la pace con l'Ucraina condotti dal presidente Trump, a sentire il quale Zelensky e Putin addiverranno presto ad un accordo. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora invece in Medio Oriente, dove si fa sempre più critica la situazione nella striscia di Gaza.
Prosegue l'offensiva dell'esercito israeliano a Gaza con l'annuncio di una nuova azione di terra a est di Gaza City per espandere la zona di sicurezza stabilita all'interno del territorio palestinese. Il tutto in un contesto di crescenti violenze nella striscia. Secondo Al Jazeera, almeno 112 palestinesi sono rimasti uccisi nelle ultime 24 ore in vari attacchi israeliani su Gaza, inclusi donne e bambini. Almeno 33 risultano essere morti in 3 raid separati su altrettante strutture ex scuole che ospitano sfollati palestinesi nella zona di Gaza City. Le notizie che arrivano dal sud della striscia sono profondamente allarmanti. Oltre 140.000 persone sono state sfollate con la forza, i civili stanno fuggendo sotto il fuoco, la sofferenza della popolazione deve finire, il blocco degli aiuti da parte di Israele che dura da un mese minaccia la vita di centinaia di migliaia di persone, ha denunciato la commissaria europea alla gestione delle crisi, Labib. Intanto nubi si addensano sul premier israeliano Netanyahu, l'ex capo dello Shin Bet Ronen Bar ha rivelato che il primo ministro le ha ripetutamente chiesto di informare i giudici nel processo per corruzione che Netanyahu non avrebbe potuto testimoniare per motivi di sicurezza. Il suo rifiuto a cedere a queste pressioni avrebbe portato al licenziamento di Bar. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
I media palestinesi riferiscono che in un attacco dell'esercito israeliano a Gaza è stato ucciso un comandante dell'organizzazione Al-Mujahideen che ha assassinato la famiglia Bibas, Shiri, Ariel e Kfir Bibas, mentre erano tenuti in ostaggio appunto nella striscia. E adesso parliamo dei due femminicidi avvenuti negli ultimi giorni. Ilaria Sula è stata studentessa di 22 anni, è stata uccisa la mattina del 26 marzo dopo aver trascorso la notte a casa del suo ex. Quanto ha riferito Mark Anthony Sampson nel corso dell'interrogatorio di convalida del fermo. L'indagato ha spiegato che la giovane si era recata la sera del 25 nell'appartamento in via Homs nel quartiere africano per restituirgli alcuni vestiti visto che si erano lasciati. Nei suoi confronti i PM contestano l'omicidio volontario aggravato e l'occultamento di cadavere per aver tentato di sbarazzarsi del corpo di Ilaria che ha gettato in una valigia in un dirupo. Ed è durata qualche minuto l'agonia invece di Sara Campanella. La studentessa palermitana di 22 anni, anche lei uccisa dal collega di facoltà Stefano Argentino lunedì a Messina dopo averla perseguitata per 2 anni. L'esame autoptico finito pochi minuti fa in serata ha accertato che la ragazza ha ricevuto 5 coltellate tra schiena e collo, una delle quali letale alla giugulare e una che ha perforato il polmone. E oggi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, è tornato a puntare il dito sulla responsabilità degli uomini. Ha detto: gli uomini prendano coscienza del dramma dei femminicidi.
Io l'ho sempre detto, il problema prima di tutto riguarda gli uomini. Noi uomini siamo i primi a dover prendere coscienza del dramma dei femminicidi e lavorare in famiglia, nei luoghi di lavoro, nella scuola, nelle istituzioni per insegnare ai nostri figli, ai ragazzi, ai giovani di genere maschile il rispetto assoluto. C'è un vecchio detto che si usa sempre meno, una donna non si tocca neanche con un fiore. Ecco, basterebbe veramente far capire questo sin da bambini agli uomini.
È stato approvato oggi dal Consiglio dei Ministri il decreto sicurezza. Il provvedimento presentato dai Ministeri di Interno, Giustizia e Difesa comprende tra le varie cose disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. Giorgia Meloni ha detto: sono norme necessarie che non possiamo più rinviare, ecco perché, ha detto, d'accordo con Antonio Tajani e Matteo Salvini, abbiamo deciso di trasformare il testo del pacchetto sicurezza attualmente all'esame del Parlamento, comprese le migliorie che vi ho ricordato, in un decreto legge che quindi sarà immediatamente operativo ed entrerà subito in vigore, praticamente via i punti più indigesti al Quirinale, cioè dal carcere per le donne incinte al divieto di comprare una SIM telefonica per i migranti irregolari, e il disegno di legge sicurezza appunto diventato un decreto. Nessun blitz, assicura la premier Giorgia Meloni replicando alle accuse dell'opposizione. Sentiamo in conferenza stampa poi il ministro della giustizia Nordio.
Un'altra novità secondo me molto interessante è quella della tutela delle forze dell'ordine sotto il profilo finanziario, nel senso che viene garantita l'assistenza legale, cioè il pagamento delle spese legali per gli appartenenti alla forza dell'ordine. In questo modo si dà una maggiore sicurezza, ecco, a chi interviene e poi magari viene iscritto nel registro degli indagati, poi magari viene assolto, come spesso accade, per legittima difesa, uso legittimo delle armi, però nel frattempo ha dovuto pagarsi delle grosse spese legali. Tutela del proprietario di abitazione che si vede indebitamente privato dell'abitazione medesima, un fenomeno che sta prendendo sempre più piede. Tizio se ne va in vacanza o addirittura al supermercato, torna a casa, la trova occupata e non riesce a sloggiarlo. Allora noi siamo intervenuti in questo senso, sia con una congrua sanzione penale, ma soprattutto con la possibilità di intervento immediato per far sloggiare l'occupante abusivo. Quando il proprietario della casa, diciamo, ha come disponibilità quella unica abitazione, allora l'intervento è molto accelerato, può essere eseguito direttamente dalle forze dell'ordine immediatamente, previa autorizzazione, orario scritto del pubblico ministero.
E intanto a Roma scontri al sit-in contro appunto il decreto sicurezza con cariche delle forze dell'ordine, ci sarebbero al momento 2 feriti. La cronaca: un sacerdote della provincia di Bari è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso in relazione all'incidente in cui la sera del 2 aprile è morta la 32enne Fabiana Chiarappa, soccorritrice del 118, regbista sulla strada che collega i comuni di Turi e Putignano. Secondo quanto accertato dalle indagini, la 32enne era in sella alla sua moto quando sarebbe stata colpita da un'auto guidata dal sacerdote, che l'ha fatta finire fuori strada. Il prete, secondo quanto ricostruito, non si sarebbe fermato a prestare soccorso dopo l'incidente. E nel corso della nottata i carabinieri di Trento sono intervenuti in un appartamento di Mezzo Lombardo dove un uomo di 46 anni bosniaco era stato accoltellato mortalmente dal figlio di 19 anni.
All'arrivo dei carabinieri del nucleo radiomobile investigativo del comando provinciale, tuttora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del delitto, il giovane era visibilmente sotto shock. Ha raccontato di aver accoltellato il padre e di aver poi tentato di rianimarlo, ma inutilmente. E questo perché, ha spiegato, stava ancora una volta maltrattando la mamma. È successo in un appartamento di Mezzo Lombardo, in Trentino, regione dove la famiglia, di origine bosniaca, viveva da anni. La vittima è Simeon Panik, un uomo di 46 anni. Il figlio, Bonjan, studente di 19 anni, è stato ora arrestato ed è accusato di omicidio volontario. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Parliamo di sanità. Nel 2024 oltre 20.000 tra infermieri, ostetriche e altri professionisti dell'assistenza hanno lasciato il sistema sanitario nazionale, il triplo rispetto al 2023. Lo rivela un report del sindacato Nursing Up. Le regioni del nord sono le più colpite dalla fuga degli infermieri, in gran parte provenienti dal sud, che tornano nelle regioni d'origine e scelgono la libera professione. Siamo allo sport. Federica Brignone, ieri abbiamo raccontato del terribile incidente, è stata subito operata. Come al solito faccio le cose in grande o non le faccio, questa volta l'ho fatta grossa in negativo. Volevo ringraziare chi mi ha soccorso in pista, che mi ha aiutata a Trento, l'equipe medica della Fisi che mi ha operata e chi mi sta prendendo cura di me qui alla clinica della Madonnina. Brignone torna quindi a parlare dopo le prime frasi affidate all'ANSA nella tarda serata di ieri, e lo fa ancora dalla clinica dove è ricoverata dopo l'intervento, e dice: un grazie a tutti voi che mi state scrivendo, per fortuna un sacco di amici che mi tengono compagnia e mi fanno sorridere.
3 miliardi io li spendo per fare una bella vita e non per fare la guerra.
E cos'è che bella vita farete?
Una bella vita, son? E che cosa cazzo ti aspettavi? I fiori? Ah, tu pensavi che ci divertissimo qua, invece no.
A distanza di 2 anni dal suo album d'esordio Aspettando la bella vita, Artifive fa subito centro col suo nuovo lavoro La bella vita, debuttando in vetta alla classifica degli album più venduti Fimi GFK, con 6 cover che rappresentano il mondo della bella vita, l'album dell'artista tra i nomi più caldi del rap italiano di nuova generazione, forte di 9 dischi di platino e 12 oro e oltre 3 milioni e mezzo di ascoltatori mensili, e in testa anche le top 10 dei vinili, mentre il brano Sogno Americano è 4° tra i singoli. La prima volta che ti ho incontrato un po' di più in questi giorni in cui ti vedo di rato sdraiato. Alle spalle del rapper italo sierralunese, Classe 2000 resiste al secondo posto tra gli album Tutta vita del vincitore di Sanremo Olly. Sul terzo gradino del podio un'altra new entry, Franco 126 col terzo album di studio Futuri possibili. Con le pistole, macchine veloci, vestiti firmati con la neurologia a bordo piscina. E con i gusti che vanno per la maggiore, gusti musicali, ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi cominciamo con gli ospiti.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Rieccomi subito con voi, Roberta Giordano, e naturalmente visti i frangenti che stiamo vivendo soprattutto negli ultimi giorni qui a Effetto Notte, non posso esimermi anche oggi, appunto, con quello che sta succedendo in particolare da martedì, di parlarvi ancora una volta di Effetto Dazzi. Dirompente effetto Dazzi, effetto notte, provocato dall'annuncio show di Trump martedì scorso. Ne abbiamo parlato, l'abbiamo raccontato in presa diretta con Effetto Notte, con gli ospiti, proprio martedì, con uno speciale fino alle 23, perché proprio alle 22 qualcosa di martedì ha cominciato il suo show, in cui ha annunciato tutti i vari dazi con la sua tabella, che insomma secondo i più, se non tutti tranne il suo staff, evidentemente sono stati fatti con dei calcoli così, che non stanno né in cielo né in terra, a proposito delle tariffe che ha imposto ai vari paesi un po' in tutto il globo terraqueo. E comunque, che cosa succede? Ancora terrore, bufera sui mercati finanziari, borse ancora a picco in tutto il mondo, Piazza Affari sprofonda come dopo l'11 settembre, perde il 6,5%, mai così male in 10 anni, salvo nel dopo Brexit, dopo Lehman Brothers e per il Covid. Le borse europee affondano e bruciano altri 819 miliardi in 2 giorni, quindi il saldo negativo è di oltre 1241 miliardi di capitalizzazione. Sull'Unione Europea una vera stangata da 100 miliardi, Germania e Italia le più colpite, crolla l'Asia, la Cina ha tra l'altro imposto subito dei controdazi ai prodotti americani del 34%, quindi paritari, e Wall Street grande paura col Dow Jones che perde il 3,61%, il Nasdaq il 4,3%, il petrolio a meno 8%, il dollaro sempre più debole. Ma il nostro caro Marco Valsania, corrispondente dagli Stati Uniti, darei la parola a te per raccontarci meglio, visto che sei lì negli States, caro Marco.
Sì, è una pioggia di perdite sui mercati, come dicevi, anche qua, anche a Wall Street, come barometro proprio dei rischi, degli enormi rischi che vengono alla luce con questa guerra, questa aggressiva guerra commerciale scatenata a questo punto da Donald Trump, senza segni di retromarce al momento. Quindi gli indici sono giù praticamente del 5%, quindi migliaia di miliardi di capitalizzazione di mercato nel giro di 2 giorni bruciati, e nervosismo che a questo punto si diffonde oltre sia nel tessuto economico, tra operatori economici e finanziari, che anche a Washington, anche nella politica americana, anche tra i ranghi repubblicani. Uno così dei leader conservatori anche più vicini a Trump al Senato, il senatore Ted Cruz del Texas, ha definito quello che sta facendo Trump una scommessa molto azzardata, speriamo che vada bene, adesso, ma sollevando quindi l'interrogativo che neppure tra i suoi alleati c'è una forte convinzione che questa sia una strada percorribile, quella di una escalation delle guerre commerciali, come in questo momento sta avvenendo tra terremoti di mercati e terremoti tra il business. L'amministrazione sembra voler però procedere dritta. Trump oggi ha detto: questo è il momento migliore, ha risposto alle critiche e alle paure sempre più forti di crisi a colpi di slogan. Ha detto: questo è il momento migliore per arricchirsi, investite negli Stati Uniti che diventeremo più ricchi che mai, e tutti quelli che credono in America First diventeranno più ricchi che mai. Quasi un sentimento quasi religioso ha proiettato.
Mentre diceva queste cose, mentre crollavano le borse mondiali, lui stava giocando a golf a Mar-a-Lago, se non sbaglio.
Sì, ieri ha avuto questa, diciamo, ha contemplato così le macerie che sta creando da un paio dei suoi resort golfistici in Florida, e così anche questo un segno della sua determinazione nel proseguire su questa strada. Ha anche lasciato aperto qualche spiraglio a trattative, però ha detto solo se i paesi partner colpiti dai dazi ci faranno offerte che ha definito straordinarie, fantastiche, cioè concessioni fantastiche. Ha citato oggi come esempio una telefonata che ha avuto col leader del Vietnam, sì, in cui sostiene Trump che il leader del Vietnam gli ha discusso la possibilità di azzerare sia i dazi del Vietnam che in cambio quelli americani. Ha segnato questa come elemento, così come strada da percorrere, criticando invece la risposta della Cina, che appunto, come ricordavi, imposto dazi di rappresaglia. Ecco, però anche allo stesso tempo ha anche continuato a minacciare ulteriori dazi, semmai quelli in arrivo contro i semiconduttori, contro settori globali che si aggiungeranno a quelli già annunciati, cioè contro i semiconduttori, contro il farmaceutico, contro il legname, e quindi altre piogge di dazi potenzialmente in arrivo nei prossimi giorni e settimane, che hanno tenuto sulle spine tutti i mercati, operatori,
e anche l'incertezza fa ancora peggio. Stefano, per esempio, scrive tra i messaggi WhatsApp al 349-238-6666, la pagina Facebook di Effetto Notte: se Trump voleva predisporre un nuovo 1929, innescare una fase di recessione, oltre a seminare nuove guerre potenzialmente, dice, allora dobbiamo dirgli bravissimo. Mentre un altro ascoltatore, Guido, scrive: Trump è stato brutale oltre misura, non capisco come gli strateghi non abbiano valutato le conseguenze, a meno che non ci sia sotto dell'altro e il tutto sia voluto. Sicuramente quello che Trump pare che voglia. Poi lui dice che, insomma, l'America con questo diventerà ricchissima, però ha chiesto anche alla Fed, Marco, alla Banca Centrale Americana, di tagliare i tassi, ma il governatore Powell ha frenato, no? Ha lanciato l'allarme inflazione.
Trump ha continuato a insistere su quella che è la sua linea, dazi da una parte e ha cercato di così mobilitare tutti a sostegno della sua agenda, dicendo: questo è il momento migliore anche per tagliare i tassi di interesse, in questo modo ha suggerito attutire qualunque impatto negativo, sostenere l'economia, sostenere la mia agenda. Quindi ha fatto appello, Jerome gli ha detto: smettila di fare politica, taglia i tassi, con il suo, diciamo, classico modo di fare molto presidenziale. E Jerome Powell gli ha risposto a distanza con toni molto più pacati a una conferenza oggi, in cui ha ricordato che i dazi imposti dall'amministrazione sono molto superiori a quelli che molto più aggressivi di quelli che erano stati immaginati dai mercati, dagli operatori, che l'outlook a questo punto è molto incerto e a rischio di inflazione e di danni alla crescita, e che però la Fed in queste situazioni di incertezza e di grande tensione vuole mantenere una barra di politica monetaria cauta, perché deve tenere conto appunto sia dei rischi di inflazione che dei rischi di recessione. Quindi non si è sbilanciato su mosse azzardate e ha semmai sottolineato che la Fed vuole difendere la propria apoliticità davanti alle pressioni di Trump.
Insomma, un po' di indipendenza non fa male, al di là, insomma, poi di quali siano le scelte. Marco, poi però ci sono anche gli analisti che dicono che questa turbolenza, chiamiamola così, per un eufemismo, economica, provocata dai dazi di Trump, può portare l'industria tecnologica statunitense indietro di un decennio, mentre la Cina avanza a gonfie vele.
Sì, i rischi potenziali, secondo i critici della strategia dell'amministrazione, sono molti per gli Stati Uniti, compresi appunto arretramenti, l'innovazione, la tecnologia. Oggi appunto per le grandi aziende di microchip i titoli sono crollati, in particolare proprio davanti alla prospettiva di nuovi dazi sul settore, e in generale i danni potenziali a tutta la catena di produzione della tecnologia e alla ricerca allo stesso tempo, per i forti tagli alla spesa pubblica, ai centri universitari che l'amministrazione sta portando avanti allo stesso tempo, rischiano appunto di danneggiare competitività e capacità di innovazione degli Stati Uniti. Quindi il contrario, un effetto boomerang rispetto a quello che Trump pretende.
Devo chiudere dicendo che mi pare che domani siano state organizzate molte manifestazioni contro queste politica commerciale di Trump nei 50 stati americani. Vedo anche due agenzie: una, Wall Street, perde 5.200 miliardi in due sedute a causa dei dazi, che per i paperoni del mondo 485 miliardi persi in due giorni. Lasciamo riflettere chi ci sta ascoltando. Marco, ci dobbiamo lasciare, tanto ce ne sarà ancora da raccontare. Grazie al nostro Marco Valsania dagli Stati Uniti.
A voi.
Già. Ciao Marco. Allora, pausa di riflessione, cioè veramente molto da riflettere. Torno ratta con la Folgore.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto notte, vi devo avvertire: è un programma che dà dipendenza. Parola di Roberta Giordano, poi non dite che non ve l'avevo detto, soprattutto se volete seguire di giorno in giorno quello che in modo rocambolesco, destabilizzante succede, soprattutto negli ultimi anni, partendo anche solo dal Covid, dalle guerre e poi da questa guerra commerciale lanciata da Trump, dal suo insediamento ne sono successe insomma di cose. E quindi direi di continuare su Effetto notte con l'effetto dazi. Vi ricordo per i vostri messaggi la pagina Facebook di Effetto notte oppure il numero per WhatsApp 349 238 6666. Quindi dicevamo, con Marco Valsani, il nostro corrispondente degli Stati Uniti, ci ha un po' raccontato il clima, abbiamo fatto un po' un riepilogo anche di quello che è successo in quest'altro giorno, qualcuno direbbe di passione, con un termine un po' abusato, insomma paura nei mercati. Asia, Europa le più colpite, giornate pesante soprattutto in Europa, dove sono stati bruciati altri 819 miliardi di euro nelle principali borse europee, proprio a due giorni appunto dall'annuncio, e vi dicevo abbiamo seguito con uno speciale con Effetto notte, dall'annuncio di Trump dei dazi per tutto il mondo. Il dato si somma ai 422 miliardi della vigilia e porta il saldo negativo a oltre 1241 miliardi fumati in due giorni, diciamo. Quindi borse ancora a picco in tutto il mondo, Piazza Affari abbiamo detto che è sprofondata solo come dopo successe l'11 settembre 2001, ha perso il 6,5%, mai così male in 10 anni, lo ricordavo prima, solo nella situazione del dopo Brexit, della dopo crisi economica 2008, del crollo della Lehman Brothers e poi per il Covid. Sull'Unione Europea una stangata da 100 miliardi con Germania e il nostro paese le più colpite, crolla l'Asia e la Cina, che ha imposto subito come reazione dei controdazi ai prodotti americani del 34%. Wall Street con il Dow Jones che ha perso fino a poco fa, vediamo se poi c'è un aggiornamento, il 3,61%, il Nasdaq 4,3%, il petrolio meno 8%, il dollaro sempre più debole. Saluto Antonio Cesarano, che è Chief Global Strategist di Intermonte, che è banca di investimento di riferimento per le piccole e medie imprese italiane e gli investitori istituzionali. Buonasera Cesarano, grazie alla disponibilità.
Buonasera a voi radioascoltatori.
Allora Cesarano, è stata un'altra giornata di panico sui mercati mondiali, appunto con questa guerra commerciale dichiarata da Trump, si sono aggiunte le ritorsioni della Cina contro i dazi statunitensi, e hanno scatenato ovunque, dall'Asia fino a Wall Street, appunto questa reazione di panico. Però intanto vorrei che lei ci dicesse la sua prima impressione da analista di fronte a una situazione come questa.
Beh, dunque, Trump aveva preannunciato la sua politica dei dazi, aveva la possibilità di implementarlo in un modo più soft e graduale, come sembrava chiedere il suo ministro del tesoro Scott Bessent, invece ha optato per l'opzione tutto e molto concentrato nei suoi primi 100 giorni, che termineranno il 20 di aprile, quindi il giorno di Pasqua. Questo un po' ha creato un effetto, probabilmente un po' di mercato è rimasto un po' stupefatto, ma soprattutto c'è stata l'impressione che Trump voglia accelerare i tempi della cosiddetta escalation, cioè premere duro con i dazi cosiddetti punitivi, come li ha definiti il capo dei suoi consiglieri economici, per arrivare più presto possibile poi dopo alla fase dei negoziati. Vuole qualcosa in cambio e poi prepararsi a lunga fase preelettorale, perché lo ricordo, nel novembre 2026 ci saranno le elezioni di medio termine negli Stati Uniti.
Già, ci saranno. Allora faccio sentire che cosa ha detto, lo ha detto ieri al TG1, ma oggi lo ha ribadito la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a proposito di quello che sta succedendo.
Sono ovviamente preoccupata, è un problema che va risolto, non ne farei la catastrofe che sto ascoltando in questi giorni, che mi preoccupa per paradosso più del fatto in sé, perché noi dobbiamo ricordare che parliamo di un mercato importante, quello degli Stati Uniti, che vale circa il 10% delle nostre esportazioni totali. Noi non smetteremo di esportare negli Stati Uniti, quindi è sicuramente un problema che dobbiamo risolvere, ma attenzione all'allarmismo che diciamo sto vedendo in queste ore.
È un po' la stessa linea anche del uno dei due vicepresidenti del Consiglio, Tajani, leader di Forza Italia, ministro degli esteri. Oggi sentiamo che cosa ha detto questa sera a 5 minuti da Bruno Vespa.
Le borse crollano perché c'è un allarmismo eccessivo, la stampa, i politici, come se stesse crollando il mondo. Non sta crollando il mondo, dico un dato soltanto. Qualora dovesse continuare questa azione, il PIL dell'Unione Europea perderebbe lo 0,2, massimo 0,3% in un anno, quindi non è una situazione drammatica. Bisogna agire, difendere la nostra industria, difendere il nostro mercato e fare in modo che non ci sia una guerra commerciale.
Cesarano, quindi è così? Nel senso, in realtà sì, sono negativi i dazi, ma c'è troppo allarmismo, non è certo una catastrofe, come dice sia la Presidente del Consiglio Meloni che come il Ministro Tajani?
Beh, cito un primo dato, proprio oggi la Banca d'Italia ha pubblicato le sue proiezioni sulla crescita italiana, del PIL, e le ha riviste leggermente a ribasso il 2025. A dicembre aveva stimato più 0,8, adesso alla luce proprio dei dazi di Trump le ha portate a più 0,6% per quest'anno, e la causa principalmente il ridimensionamento dell'effetto positivo delle esportazioni. Quindi diciamo, come si vede, è una limatura di qualche decimale. Il tema è per quanto tempo dureranno i dazi e soprattutto poi tutto quello che ne può derivare in termini anche di effetti collaterali sostanzialmente. Mi riferisco in particolare al tema degli investimenti nella difesa che occorrerà fare in sostituzione di quello che gli Stati Uniti faranno meno e come interagire su questi versanti. Però potrebbero anche uscire delle notizie positive, perché per esempio il mega piano tedesco che la Germania ha varato senza ancora avere formalmente un governo, un piano che potrebbe arrivare in arco decennale, almeno arrivare intorno ai 1.000 miliardi di euro, lo ricordo, infrastrutture e difesa, noi siamo strettamente collegati alla produzione tedesca, siamo praticamente i loro fornitori principali, e alla fine questo potrebbe darci almeno indirettamente un vantaggio.
Facciamo sentire cosa Giorgia Meloni ha detto che il governo ha intenzione di fare intanto.
Il governo è al lavoro, sta facendo uno studio sull'impatto settore per settore, vedrà la settimana prossima i rappresentanti di tutte le categorie produttive, così possiamo anche confrontare, no, le nostre valutazioni con le valutazioni che stanno facendo loro, ragionare insieme di quali debbano essere le soluzioni. A livello italiano, a livello europeo, è in un dialogo che va aperto, in una trattativa che va aperta con gli Stati Uniti per cercare soluzioni. Secondo me dove dovrebbe arrivare la trattativa? A rimuovere tutti i dazi e non a moltiplicarli. Dopodiché queste sono ovviamente trattative che si fanno in due.
E poi lunedì, insomma, ha fatto sapere Giorgia Meloni che si incontrerà con la sua task force, con i ministri e con le imprese per capire, insomma, come trovare una soluzione. Però Cesarano, se lei dovesse dire ai piccoli risparmiatori, piccoli investitori in questo momento, che vedranno, insomma, calare comunque i loro profitti, che cosa suggerirebbe di fare?
Innanzitutto non farsi prendere dall'istinto e dall'emotività. E questo a maggior ragione sottolinea il fatto che nel mondo degli investimenti, così come poi il buon senso si dice spesso del contadino, mai mettere tutte le uova nello stesso panino. La diversificazione può aiutare in qualche modo e soprattutto evitare di farsi prendere dall'emotività, perché lo stesso Trump, lo stesso ministro del tesoro di Trump ha detto: noi faremo escalation per poi arrivare a fare la de-escalation. Cioè come se mettessero quasi in conto il fatto di dire ok, ti devo fare una siringa, all'inizio ti farà un po' di danno, ma per farti stare meglio dopo. Il meglio dopo significa che alla fine la parte più dolce della politica statunitense potrebbe arrivare nel momento in cui verranno tagliate le tasse, questo è il programma di Trump, ma questo più in là nel tempo. E credo che alla fine anche per i mercati arriverà un po' il buon tempo. Nel frattempo un consiglio almeno di aggiungere nei portafogli tutto ciò che può essere un minimo anche di difesa contro un rischio inflazione laddove ci fosse un'intensificazione nel tempo dei dazi e nelle ritorsioni. Quindi qualche titolo più collegato all'inflazione e anche i nostri BTP in questo caso offrono un'ampia gamma sotto questo punto di vista.
Grazie, insomma, speriamo che non duri troppo questa situazione, no? Perché altrimenti diciamo le cose diventano anche più difficili, per quanto possano essere ovviamente saggi e utili i suoi consigli. Ringrazio allora Antonio Cesarano, che ricordo Chief Global Strategist di Intermonte. Grazie molto e buona serata.
Grazie a voi, ascoltatori.
Grazie. Adesso c'è la viabilità, vi lascio al reportage del venerdì e poi di nuovo insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Radio 24 Reportage. Starmer, l'europeista riluttante. La Brexit deve funzionare. Di Giorgia Scaturro.
Purtroppo Londra non è più niente. Prima era la città più internazionale del mondo e adesso è spenta. Sta morendo. La Brexit l'ha uccisa.
On the 23rd of June in 2016, the people of the United Kingdom.
Brexit. Nel bene o nel male compie 5 anni. La rivoluzione politica ed economica partita con il famigerato referendum del 2016 sull'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea si è compiuta il 31 gennaio 2020, quando di fatto è terminato il periodo di transizione ed è diventata operativa la chiusura delle frontiere tra i due lati della Manica.
Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union?
E ora che succede? E soprattutto, ne è valsa la pena? Come abbiamo sentito, per alcuni giovani è stata un disastro, ma se l'obiettivo era abbattere l'immigrazione e trarre vantaggi economici dall'indipendenza dalla UE, il quadro presenta luci e ombre.
It's not succeeded in reducing the overall levels of immigration to the UK.
Sir John Curtis, il leggendario volto della statistica sulle TV inglesi, ci spiega che la Brexit non ha avuto successo nel ridurre il volume di ingressi e ci sono molti dubbi anche sulle sue conseguenze economiche.
That said,
tuttavia, tra chi ha votato il divorzio resta diffusa la percezione che ora che è fuori dall'Unione Europea, il Regno Unito abbia più controllo sui propri interessi. Ma se si rifacesse un referendum oggi, un 56-57% dei britannici voterebbe per rientrare nella UE.
56-57% of people would now vote to rejoin the European Union.
Ma qual è stato l'impatto sulla comunità di italiani, da sempre attratti dalla cultura e dalle opportunità di Londra? Ce ne parla il console generale d'Italia a Londra, Domenico Bellantone.
Ma noi continuiamo ad avere italiani che vengono comunque qui in Regno Unito a lavorare, sono ovviamente soprattutto italiani che lavorano nel settore della finanza, dell'alta ospitalità, settore bancario, settore aziendale. Una volta entrata in vigore la Brexit, ovviamente la libera circolazione delle persone è venuta a mancare e quindi ci sono anche per chi viene per lavoro delle procedure autorizzative particolari, c'è bisogno di un visto di lavoro che deve essere sponsorizzato da un'azienda che fa a monte un contratto con un salario minimo di 38.700 sterline che deve essere offerto al lavoratore, quindi questo ovviamente crea anche una certa un minore afflusso rispetto a quello che era l'accesso al mercato britannico negli anni pre-Brexit. Però continuiamo ad avere una comunità che cresce, 370.000 persone nella circoscrizione consolare di Londra, tra Manchester e Edimburgo abbiamo altri circa 130.000 italiani, quindi siamo circa sui 520-530.000 italiani registrati aerei sui tre consolati, che sostanzialmente se facciamo i conti tra le entrate e le uscite Brexit, siamo più o meno agli stessi numeri del pre-Brexit, se non qualcosa in più. Londra, soprattutto il Regno Unito, anche per questioni lavorative, è una città che continua ad attirare.
Ma permessi di soggiorno, visti di studio e lavoro e costi per la sanità stanno segnando cambiamenti epocali per gli europei in Regno Unito.
L'anno scorso ci siamo sposati e lei è venuta qui con il visto, però per esempio per lei con il visto Londra è molto più difficile perché ha un visto lavorativo, per esempio ha dovuto pagare £4,000 per l'NHS e tutte queste cose qui, e è vincolata dal lavoro, i servizi non sono uguali a quelli lì che ha un cittadino normale, e ho anche un altro mio amico che è sempre da Parigi perché ha la fidanzata qui, hanno fatto questa cosa e adesso lui è stato licenziato da lavoro e c'ha 30 giorni per lasciare Londra. Ormai Londra è chiusa con le frontiere, quindi la gente adesso va a Parigi, va a Berlino, va a Barcellona,
a Amsterdam.
They wheeled in the experts to tell us what's right. They gave us the benefit of their foresight.
Il 19 maggio a Londra si terrà un attesissimo vertice tra Regno Unito e UE per risettare le relazioni post-Brexit e rafforzare la collaborazione in vari settori, come commercio, difesa e, tra i nodi più importanti, la mobilità e gli scambi culturali tra giovani britannici ed europei.
I'm not joking, and one more thing, if you vote to leave, that makes you racist.
Il governo Starmer ha dato un primo segnale di apertura verso un nuovo schema all'australiana che dovrebbe dare ad un numero di giovani dai 18 ai 30 anni, deciso su base annuale, l'opportunità di vivere e lavorare per 2 anni in Regno Unito. Sono di fatto i giovani e gli studenti ad essere maggiormente impattati dalla Brexit, con un drastico crollo di europei nelle università britanniche, come ci conferma Jessica Gonino, fondatrice dell'organizzazione EU Students in the UK.
Abbiamo una diminuzione per gli italiani molto simile al numero europeo, intorno al 45%, mentre i francesi sono meno 37%. La prima barriera è soprattutto il budget. Facendo conto tra visto, assistenza sanitaria e la retta universitaria, siamo intorno quasi ai £12,000, una spesa onerosa. Ad oggi ci sono ovviamente delle altre alternative, la Spagna, i Paesi Bassi, soprattutto la Germania. Quello che dico è fare l'università in Inghilterra è un grande investimento. Io ho oggi studenti che, finito il percorso universitario a 22-23 anni, ne ho sentita una ragazza di 23 anni, guadagna £65,000 all'anno.
Come out of the cupboard, all you boys and girls, London calls.
Se Londra continua a chiamare, dunque, la risposta del nuovo premier laburista ed europeista Keir Starmer è chiara e risoluta.
I have repeatedly said that there's no case for going back into the EU, and that includes the single market and the customs union.
Il Regno Unito non rientrerà nella UE, né nel mercato unico o nell'unione doganale. Di fatto però, oltre alla crisi geopolitica mondiale, a spingere il riavvicinamento con il continente è lo stato dell'economia britannica, la debolezza del settore produttivo ed il crollo del 34% delle esportazioni britanniche di cibo e bevande verso la UE, a fronte di un record di importazioni anche dal nostro paese. Per l'Italia la Brexit è un vantaggio se si riescono a coglierne le opportunità preparandosi alle nuove normative doganali e fiscali, ci dice Giorgio Poggio, direttore della Camera di Commercio a Londra e proprietario di Brit Custom.
Brit Custom è l'unico operatore doganale italiano in UK. Gestiamo circa 35.000 operazioni doganali e la nostra vision è proprio far crescere il Made in Italy, Make the Brexit Works, Make the Brexit Simple, come diciamo qua. Direi che l'Italia ne ha beneficiato.
L'UK esporta 18,6 miliardi, importa dall'Italia 32,7.
Siamo 1-2, quindi è un caso quasi unico che raro. Londra è la prima o la seconda città italiana nel mondo. Il Made in Italy, le 3F, Fashion, Food e Ferrari, quindi i motori, abbiamo questa forza qua. Il mercato britannico ci premia da questo punto di vista. Brexit vuol dire tante cose. Allora, una cosa è chiara, la dogana non si tocca. Anzi, al contrario, sono aumentati i controlli. Ti dico che siamo passati da meno di 4 milioni di dogane, dopo Brexit sono diventati 9 milioni e mezzo. Detto questo, per l'Europa l'Inghilterra rimane sempre un ottimo mercato. Dovete pensare di che state esportando in Cina o negli Stati Uniti. Semplice.
Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
tutte queste notizie che un po' ci affossano come le borse, direi che è tempo di sapere che tempo farà quel nostro Mattia Gussone, che quindi ha una grossa responsabilità, Mattia, meno tu, dell'universo.
Buonasera.
Ciao Mattia.
Ma sì, domani sarà una bellissima giornata di sole su tutta l'Italia, con temperature più che gradevoli, perché raggiungeremo punte massime fin verso i 20-22 gradi da nord a sud, quindi finalmente un bel weekend soleggiato. Domenica però arriverà un po' di aria fredda dal nord Europa, quindi aspettiamoci un aumento dei venti, in particolare da est, un po' su tutte le città di pianura del nord, e anche il rischio di qualche temporale al pomeriggio sulle regioni del centro-sud. Quindi converrà a sfruttare bene il sabato, soprattutto.
Quindi un po' e un po', diciamo, ma tu già ce l'hai detto che insomma la primavera è sempre un po' così instabile,
così.
Come qualcuno,
esatto.
Mi ricorda qualcuno in questo momento in particolare. Vabbè,
sì.
Ma non citiamo un personaggio da cui sta dipendendo tutto il mondo. Grazie al nostro Mattia Gussone, buon tempo a te comunque sia e al meteo.it. Ciao Mattia, e per gli altri aggiornamenti a tra poco.